Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Che cosa succede quando ingerisci un veleno che resta nel tuo corpo? Dipende dal veleno, ma crea grossi problemi fisici e in base al veleno e quanto ne prendi può uccidere. In base al veleno, più veleno c'è, ci sono tantissimi veleni, ma più c'è nel corpo, più grave il danno. E finché un veleno rimane nel corpo, il danno rimane. È impossibile, se hai veleno dentro, essere sano, anche se mangi con tanta cura, fai esercizi, dormi abbastanza, se fai tutto, ma lasci il veleno dentro, non starai bene. Quando ero bambino, si usavano ancora vernici con piombo. E c'era questo avvelenamento dove i bambini, magari mordicando qualcosa con verniciato con una vernice a piombo, assorbivano piombo che non esce mai dal corpo e accumulava, portando gravi problemi e anche la morte. Quindi è assolutamente necessario togliere veleno per tornare a avere buona salute. Cioè, per quanto è importante, per esempio, come mangi, sì, ma se mangi benissimo, ma togli il veleno, non avrai buona salute. Sapete che spesso anche noi che siamo salvati per Gesù Cristo abbiamo un veleno nel cuore? Questo veleno porta tanto ma tanto male, ostacola la crescita, ci ostacola da avere la gioia, ci ostacola da conoscere la piena potenza di Cristo in noi, ci ostacola ad essere veramente il profumo di Cristo, ci ostacola finché c'è ad avere la vera pace profonda della salvezza. Io ringrazio Dio per le persone che ci ha mandato negli anni che hanno avuto problemi terribili che non mi sento neanche di dire pubblicamente, però avevano pace. Tu li vedevi e tu vedevi in loro pace. Piangevano per i dolori, ma avevano pace ed è quello che usciva perché non avevano veleni nel cuore. Certamente è fondamentale che noi corriamo dal medico del corpo e dell'anima, il vero medico che è Gesù Cristo, per essere purificati se riconosciamo di avere veleno. Certamente avete già capito che non sto parlando di un veleno chimico. Ci sono quelli e bisogna stare molto attenti, soprattutto se ci sono figli in casa. Sto parlando di un veleno spirituale. Il danno non è fisico, anche se si possono essere effetti secondari fisici. Il veleno di cui sto parlando è il veleno di non perdonare. Il veleno di tenere dentro male che abbiamo subito. Il veleno di pensare a quel male anziché al bene. È molto importante che comprendiamo questo peccato di tenere dentro il male. Vivendo in un mondo di peccato, avendo ciascuno di noi come ogni altro credente ancora il peccato in noi, è inevitabile che subiremo peccati dagli altri, da non credenti e da credenti. Questo fa parte della vita cristiana. È il piano di Dio. Dio ha prestabilito le nostre prove, fra le quali ci sono che subiamo danno da altri. La domanda non è se gli altri peccheranno contro di noi. La domanda è come dobbiamo rispondere quando gli altri peccano contro di noi. Come dobbiamo vivere quando gli altri peccano contro di noi e non ci chiedono perdono? Cioè, onestamente, certi peccati che posso subire, che tu puoi subire, anche se mi chiedi perdono, sono così dolorosi che è difficile perdonare. Ma quando non chiede perdono? Quando la persona mi fa del male e non chiede perdono? Se è difficile perdonare a volte, e lo è, come devo fare quando non chiede perdono? E poi se è un credente, peggiora il dolore ancora. Cosa dice Dio per quanto riguarda come dobbiamo rispondere e reagire quando qualcuno pecca contro di noi, o che chiedono perdono o che non chiedono perdono? Andiamo sempre alla parola di Dio. Prima parliamo di chi pecca contro di noi e poi, ravvedendosi, ne chiede perdono. Uno pecca e chiede perdono. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo perdonare. Dobbiamo perdonare. Cosa vuol dire perdonare? È una parola? E poi continuo a pensare a quanto mi ha fatto male. Non ho perdonato. Perdonare vediamo in Dio. Quel debito è cancellato e Dio dice non vieni più in mente. Dio non ci pensa più. Questo è il perdono. Io dico, non penso più a quello. In Matteo 18, Pietro, capendo che dovevano perdonare, chiese a Gesù, ma quante volte devo perdonare? Anche 7 volte, 7? Cioè, se devo anche quasi 50 volte, ma così tanto devo perdonare? E Gesù lo ha spaventato con la risposta. Vi leggo Matteo 18, 21, 22. Allora Pietro, accostatosi, gli disse, Signore, se il mio fratello pecca contro di me, quante volte gli dovrò perdonare? Fino a 7 volte? Gesù gli disse, io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Scusate, ho sbagliato prima. Pietro non aveva detto 7 più 7, aveva detto solo 7, ha dato troppo bontà a Pietro. Per lui già 7 volte sembravano tanto. Quando uno ti fa male, Gesù dice, non 7 volte, ma 70 volte 7. Cioè, senza contare, bisogna perdonare di cuore totalmente, completamente, permanentemente, chi veramente chiede perdono. Perdonare e cancellare quel debito, anche se ne aggiungono altri subito dopo, e poi aggiungono altri, e poi aggiungono altri, e vengono perdonati. Perché? Perché è così che Dio perdona noi. Perché se Dio non dovesse veramente perdonarci cancellando la nostra colpa, noi saremmo già nel lago di fuoco. Non c'è credente che non cade. E davanti a un Dio 3 volte santo, qualunque peccato merita la condanna eterna, separazione totale da Dio Santissimo. E se Dio dovesse perdonare ma tener conto un po' del reato contro di Lui, non avremo speranza. E qui noi dobbiamo perdonare, come dice in Colossesi 3, come Dio ci ha perdonato. Dobbiamo perdonare noi nello stesso modo che Dio ci ha perdonato. Subito dopo questo comandamento che Dio dà, che Dio, Gesù dà, Gesù racconta, non leggo ma ricorderete, la parabola dell'uomo ricchissimo che aveva un servo, che aveva un debito impossibile da mai pagare. Cioè era un debito che non avrebbe, in tutta la vita, non avrebbe potuto pagare. E questo viene implorando misericordia, dicendo, abbia pazienza con me e ti pagherò tutto. Non poteva pagare tutto. Cioè, quello che chiedeva era impossibile. Comunque, dice, il suo padrone lo condannò. Egli esce, trovi un conservo con un debito che avrebbe potuto pagare probabilmente in base allo stipendio in qualche mese. Un debito realistico. e lo prende e comincia a strangolarlo, devi pagarmi, e lui si getta dicendo le stesse identiche parole, abbi pazienza con me e ti pagherò tutto, che poteva fare. E questo non volle, lo fece gettare in prigione, gli altri servi dicono al padrone quello che è successo, che era così furioso che questo che aveva ricevuto misericordia non voleva perdonare un debito che proporzionalmente non era niente, e tutti i nostri peccati sono molto più terribili di quanto mai riceviamo da altri, che lo ha fatto gettare in quello che rappresenta la punizione eterna, perché non voleva lui perdonare. E il punto chiaro di Gesù qui è che dobbiamo assolutamente perdonare gli altri di cuore. Quando Gesù ci insegna il Padre nostro, ricordate la frase, perdonaci i nostri debiti, e poi c'è un altro pezzo, come noi perdoniamo i nostri debitori. Anche in questo vediamo l'assoluta necessità di perdonare coloro che ci fanno del male. Poi subito dopo, e questo voglio leggere, subito dopo il Padre nostro, vi leggo quello che Gesù dice categoricamente in Matteo 6, 14 e 15. Perché se perdonate agli uomini le loro offese, il vostro Padre Celeste perdonerà anche a voi. Ma se non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre. Questo è spaventoso. E questo non è l'unico posto che leggiamo questo. Se io non perdono di cuore quelle persone che mi hanno fatto tanto male, io non sarò perdonato da Dio. Vado all'inferno, lago di fuoco. Questo perché se io vedo la realtà del mio peccato nei confronti di Dio, e il peccato è grave in base a quanto uno è santo. Se io prendo una macchia di fango e lo getto contro qualcuno che è già sporco di fango, non è un'offesa grave quanto se io prendessi quel macchia di sangue e lo gettassi contro la sposa vestita di bianco da testa a piedi proprio prima della cerimonia. Cioè, quell'altro era già sporchissimo per conto suo, quindi non è che ho aggiunto più di tanto al suo sporco, ma la sposa tutta lavata, purificata, ho veramente macchiato una cosa santa, simbolicamente parlando. Allora, quello che gli altri fanno contro di noi, che di natura non siamo santi, non è mai grave quanto noi facciamo contro di Dio, che è totalmente, assolutamente santo. E se io vedo la grandezza del perdono che ricevo, non posso fare a meno che perdonare quelli che mi hanno fatto del male. Quindi, per quelli che chiedono perdono, dobbiamo perdonare completamente. Ma io vorrei parlare specificamente oggi e principalmente per coloro che non chiedono perdono. Per coloro che ci fanno del male anche ripetutamente negli anni e non chiedono perdono. Ed io immagino che abbiamo tutti quanti persone così nella vita. È una cosa che fa parte di questo mondo di tribolazioni. E purtroppo a volte siamo anche noi colpevoli proprio di quello, ma parliamo di quelli che hanno peccato contro di noi e non chiedono perdono. Come dobbiamo fare? Quanto è importante che comprendiamo quello che Dio ci comanda, perché solo così possiamo liberarci dal veleno del nostro peccato in qualunque campo della vita. E voglio considerare questo campo importantissimo. Dobbiamo capire e poi dobbiamo per fede ubbidire a quello che Dio ci comanda, perché se noi non facciamo come Dio dice, se invece teniamo dentro il dolore di quello che hanno fatto, è un veleno spirituale che ci danneggia al minimo e ci ostacola da veramente essere luce nel mondo. Tenere dentro un male è un vero e proprio veleno che ci fa tanto, tanto male. Anziché essere il profumo di Cristo, più veleno abbiamo dentro, più saremo l'odore di quel veleno. Dio non accetterà il nostro servizio per Lui. Se io mi metto a servire dalla mattina alla sera, servo a Dio con tanti sacrifici, ma le mie mani sono macchiate. Cosa dice nell'Antico Testamento quando volevano offrire un sacrificio a Dio? Macchiate loro di peccato. Dio accettava mai quel... mai! Quello era un'abominazione a Lui. Lui non vuole sacrifici. Ma io lavoro più di tutti. A Dio non interessa. A Dio interessa il tuo cuore. Possiamo cantare forte. Possiamo innalzare le mani e piangere di gioia che stiamo lodando Dio. Ma se siamo macchiati è abominevole a Dio. L'incenso che Dio aveva ordinato ha detto era una puzza per Lui. Quindi, che cosa dice Dio per quanto riguarda come dobbiamo reagire quando gli altri peccano contro di noi e non chiedono perdono? Allora, iniziamo Romani 12. Qui il mio problema nel fare questo era quali brani scegliere, perché ci sono così tanti. Quindi, Romani 12 e 1. Questo parla di come dobbiamo vivere come i veri credenti quando gli altri ci trattano male e ingiustamente e sparlano di noi. Romani 12, voglio leggere da 17 a 21. Seguite. Questi comandamenti per ogni vero figlio di Dio. Non rendete ad alcuno male per male. Cercate di fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore. Se dunque il tuo amico ha fame, dargli da mangiare. Se ha sete, dargli da bere, perché facendo questo radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene. Che chiaro questo comandamento. Quando qualcuno ci fa del male, dobbiamo impegnarci a fare del bene a quella persona. Dobbiamo cercare di vivere in pace con tutti. Per quanto dipende da noi, la parte nostra, viviamo in pace con tutti. Se gli altri parlano male di noi, non dobbiamo parlare male di loro. Cioè, vendetta serve quello. Uno parla di me, sparla di me, cosa faccio? Io parlo, ma lui ha fatto questo, lui ha sparlato di me, non era vero quello che ha detto. Quindi cosa sto facendo? Sto facendo la mia vendetta. Sto mettendo lui in una brutta luce perché lui ha messo me in una brutta luce. Non fate quello, che ti stai mettendo al posto di Dio e Dio è geloso per il suo posto. Dio è geloso del suo posto. Non metterti al posto di Dio. La vendetta appartiene a Lui. Forse ti dice, ma tu non capisci quanto ho sofferto. Io capisco. E tu sei uno stolto perché tu non credi a Dio. Perché Dio dice, nessuna tentazione vi ha colti che non sia umana. E qualunque volta che uno crede, ma tu non capisci, sta chiamando Dio bugiardo. La mia tentazione non è umana. Gli altri non capiscono. No, nessuna tentazione vi ha colti che non sia umana. E Dio, grazie a Dio, è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Ma con la tentazione vi darà la via di uscire affinché ne possiate sopportare, grazie a Dio. Ma io vi parlo di uno che è stato aggredito, è stato odiato fino alla morte e sto parlando di Stefano, il primo martire. Guardiamo l'odio di questi uomini contro di lui e guardiamo il cuore di Stefano, un vero credente. Che dimostra il cuore che ogni vero credente deve avere quando viene odiato. Stefano fu odiato fino alla morte. Vi leggo Atti 7 da 54 a 60. Aveva già parlato con Sinedrio e lui ha messo in evidenza il loro peccato. E 54 dice: all'udire queste cose, essi sfremavano in cuor loro e digrignavano i denti contro di lui. Ma egli, ripieno di Spirito Santo, fissato gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio, e disse: io vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Ma essi, mandando alte gride, si turarono gli orecchi e tutti insieme si avventarono sopra di lui. E cacciatolo fuori dalla città, lo lapidarono. E i testimoni diposero le loro vesti ai piedi di un giovane chiamato Saulo. Così lapidarono Stefano, che invocava Gesù e diceva: Signore Gesù, ricevi il mio spirito. Poi, postosi in ginocchio, gridò ad alta voce: Signore, non imputare loro questo peccato. E detto questo, si addormentò. Questo è il cuore di averi. Loro erano colpevoli di quel peccato. Lo hanno fatto per odio di Gesù Cristo. E lui comunque voleva che non fossero puniti. Non aveva una goccia di rancore verso quelli che lo stavano uccidendo. Con puro odio. Avevo amore. Volevo che fossero perdonati. Questo è il cuore che Dio ci comanda ad avere, e la grazia di Dio è mancante o è sufficiente? La grazia di Dio è mancante o è sufficiente? Matteo 5, trovate Matteo 5, 38-45. In questo brano Gesù ci parla specificamente a come rispondere a chi ci fa del male. Anche chi ci fa del male come stile di vita e non ci chiedono perdono. Seguite attentamente mentre leggo le parole del nostro Signore Gesù Cristo. 38. Voi avete udito che fu detto: occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico: non resistere al malvagio. Anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, poggigli anche l'altra. Se non vuole farti causa per toglierti la tunica, lasciali anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. Da a chi ti chiede e non rifiutare di dare a chi desidera qualcosa in prestito di te. Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano, pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, perché egli fa sorgere il sole sopra i buoni e sopra i malvagi, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Per me, guardato con occhi umani, è pesantissimo. Ma guardati con occhi di fede, tramite il filtro della grazia che abbiamo ricevuto e che riceviamo ogni giorno in Cristo, è dolce, è meraviglioso. In questo brano Dio ci comanda qualcosa che va completamente contro la natura umana. Ci comanda a fare del bene a chi si fa del male. Ci comanda ad amare e fare del bene coloro che ci odiano e che ci fanno del male, che ci maltrattano. Leggo ancora 44 e 45. Io vi dico: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa sorgere il suo sole sopra i buoni e sopra i malvagi e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. In poche parole, dobbiamo amare i nostri amici, coloro che ci fanno del male. Amare vuol dire... Cosa vuol dire amare? Vuol dire avere un profondo desiderio per il loro bene che mi spinge ad impegnarmi per il loro bene. Dobbiamo poi, dice, benedire, dire del bene. Coloro che ci odiano, che ci maledicono, loro parlano male di me. Io devo parlare bene di loro. Io devo parlare bene di loro. Dobbiamo pregare per loro. Pregare per dire di benedire quelli che ci maltrattano, ci perseguitano. Pregare le profonde benedizioni di Dio su di loro. Cosa faceva Stefano mentre stava morendo dal loro odio espresso nelle pietre? Ha pregato per i loro bene. Signore, non imputare a loro questo peccato. Questo è benedire, pregare per loro. E non c'è dubbio che lo odiavano ingiustamente. In poche parole, dobbiamo avere grande amore e premura per quelle persone che ci fanno del male. Perché Gesù dice, questo è un frutto di essere un vero figlio di Dio. E dice, fate questo affinché siate figli del Padre vostro. Cioè, se tu non fai questo, ti dimostri di non essere salvato. Io vi chiedo, a ciascuno chiedo, di riflettere. Chi sono, io credo tutti, almeno da una certa età, abbiamo tutti persone che ci hanno fatto il male. Chi sono queste persone nella tua vita? Ognuno di solito sappiamo abbastanza bene, ok? Chi sono le persone che hanno parlato male di te? Che hanno parlato male, falsamente, sparso la voce contro di te? Io ho queste persone, immagino anche voi. Tu hai un profondo amore per loro? Tu eviti di dire cose negative di loro, piuttosto parli bene, quindi da te le persone che ti ascoltano quando parli di loro non sentono del loro male, perché tu benedici loro. Questo è necessario come frutto della vera salvezza. Io ringrazio Dio, non vado a dettagli perché di persone che hanno sofferto terribilmente ed ero molto vicino. E nonostante quanto soffrivano ripetutamente, non parlavano mai male. E questo mi ha influenzato. Non sono stato tanto bravo io, ma ho visto ottimi esempi. E Dio mi ha insegnato cosa vuol dire subire il peggio e non parlare male. Poi, dobbiamo fare del bene a coloro che ci fanno del male, questo affinché siate figli del Padre nostro. Quindi, se uno non fa così, se non ha questo cuore verso coloro che lo hanno fatto del male, dimostra di non essere un vero figlio di Dio, o almeno non ha più alcun frutto di essere figlio di Dio. A quel punto devi correre più velocemente che può correre ai piedi di Cristo confessando il suo peccato. Quindi non importa quanto io o te, quanto conosco la Bibbia, non importa quanto evangelizzo o quanto evangelizziamo, non importa quanto faccio e quanto sacrifico e vivo una vita pura, evito i peccati. Se siamo salvati, un chiaro, evidente, necessario frutto è che io vivo così verso coloro che mi fanno del male. Questo è il punto di Gesù Cristo in questo brano. Perché la vera salvezza dona un nuovo cuore, un cuore come il cuore di Dio, un cuore imperfetto, ma un cuore come il cuore di Dio. Quindi come Dio perdona, questa persona perdona. E vediamo quel vero cuore in Stefano mentre veniva lapidato. Io ringrazio Dio per la parola di Dio, che è una spada a doppio taglio, che ci dimostra anche quello che c'è dentro. Io prego che ci parlerà. Voglio vedere brevemente un altro brano, e che questo sarebbe Filippesi 4:8, che conosciamo qui, credo, a memoria, ma è importantissimo, è un comandamento. E dobbiamo considerare questo comandamento alla luce di quello che stiamo leggendo in altri brani. Quindi, un comandamento che Dio dà a tutti tramite l'Apostolo Paolo. Filippesi 4:8. Per il resto, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono onorevoli, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode, pensate a queste cose. Dio ci comanda. Colossesi 3:1. Dobbiamo pensare e aspirare a quali cose? Alle cose di lassù. Questa è la stessa cosa. Nel piano di Dio non dobbiamo lasciare spazio nel cuore di pensare al male che abbiamo subito, perché non sono cose amabili, onorevoli, giuste, pure, di qualche virtù. Dio ci comanda a pensare alle cose buone, le opere di Dio, la grazia di Dio. Allora, c'è un piccolo parentesi qui. È buono per me, è buono per te, è buono per me di ricordare i miei peccati, quelli che ho riconosciuto e confessato. Perché poi ricordo la grazia di Dio, ricordo il perdono in Cristo, ricordo il valore del sacrificio di Cristo, che sono tutte cose veraci, onorevoli, giuste, pure, amabili, con qualche grande virtù. Mi aiutano a peccare meno nel futuro, perché ricordo come sono caduto e mi fa avere più timore di camminare in quella via dove ero caduto e sono molto più attento. Non voglio ricordare i peccati degli altri, ma ricordare il mio peccato e il perdono è una buona cosa. Quel meraviglioso, prezioso perdono, quello è tanto onorevole e puro e amabile. Ma non c'è spazio per un vero credente di passare nella mente, figuriamoci passare e ripassare, le cose brutte che ha subito. Non edifica, ammacchia, è un veleno. È importante comprendere, perché è così fondamentale, che non pensiamo al male che abbiamo subito. È importante capire, non dobbiamo pensare al male che abbiamo subito. Dobbiamo camminare pensando al nostro peccato per poter confessarlo e poi pensare a Dio. La salvezza arriva a chi? Chi viene salvato? Molto semplice. Chi viene salvato? Viene salvato quella persona che, per opera dello Spirito Santo che convince, riconosce onestamente il peso del proprio peccato. Riconosce che c'è giustizia che non ha, riconosce che c'è il giudizio che lui merita di essere condannato, e poi Dio gli apre gli occhi e riconosce in Gesù la giustizia che non ha in sé. La vera salvezza è sempre quello. Nessuno viene salvato se non vede il proprio peccato, se non vede che c'è un giudizio, se non vede che non è giusto e non può diventare giusto con le opere, e se non vede che la giustizia è solo in Cristo. Se uno non vede quello, non è salvato. Cioè, quello è la salvezza. Credere in Gesù non è credere in un personaggio storico che ha vissuto circa 2000 anni fa. Credere in Gesù è credere che Gesù, figlio di Dio, è morto per i miei peccati, perché io sono colpevole. Allora, se comprendiamo questo, è lo Spirito Santo che convince del peccato, giudizio e giustizia. La Bibbia dice anche che lo Spirito Santo sigilla ogni vero credente, quindi dimora in ogni vero credente. Si può non essere di pieno, ma tutti i veri credenti sono sigillati, hanno lo Spirito Santo. E quindi, come cresciamo? Ok, ho spiegato come si diventa salvato, ma come cresciamo? Cos'è la crescita? La crescita non è crescere nella conoscenza della Bibbia. Non è crescere in quanto faccio per Dio. La crescita è quando vedo un più peccato mio, lo confesso, per essere sempre più santo. Questa è la crescita. Servizio è importante, conoscere la Bibbia è importante, ma la crescita è vedere il proprio peccato e vedere la santità di Dio, confessare quel peccato per essere perdonato. Allora, Filippesi 2:12 parla di come vivere la vita cristiana, non come arrivare, ma come vivere la vita cristiana. Filippesi 2:12, che conosciamo anche quello. Perciò, miei cari, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore. Un vero credente deve avere timore e tremore. Deve riconoscere il proprio peccato ed esserne aggravato, che lo spinge a correre subito a Dio, confessando il peccato, aggrappandosi di nuovo a Cristo. Questo è una cosa che si fa continuamente. Un vero credente deve essere preso con il proprio cammino, deve essere molto tenero al proprio peccato e così cammina con timore e tremore. Questo ci fa guardare dove. Se io sono preso col mio peccato, sento il peso, dove guardo? Dove guardo? A chi guardo? Voglio perdono e so che quel perdono è solamente in Gesù Cristo e io guardo a Gesù Cristo e i miei occhi sono fissati su Gesù Cristo e di nuovo, Signore, grazie per il perdono di oggi. E poi domani, essendo un gradino più santo, riconosco un peccato che non avevo mai riconosciuto. Oh Signore, e lo confesso. E di nuovo mi santifica un gradino in più. E così vedo altri peccati. Allora io non ho tempo di stare lì ricordando quello che ho subito. Perché io voglio più di Cristo. Non sto guardando indietro quello che ho subito, sto guardando in avanti a colui che voglio essere più sempre vicino a Lui e con Lui. E poi, se io vivo così, come sarà il mio cuore? Se io vivo così, come sarà il mio cuore? Questo è fondamentale e sto chiudendo con questo. Qual è il cuore che Dio cerca? Il cuore che Dio curerà, il cuore che Dio amerà, il cuore che Dio benedirà. Io voglio leggervi due versetti che ci mostrano qual è il cuore di un vero credente. Leggo Salmo 34:18 e poi Salmo 51:17. Dicono la stessa cosa, una verità che troviamo ripetutamente nella Bibbia, sia dichiarato che vissuto. Salmo 34:18. L'Eterno è vicino a quelli che hanno il cuore rotto e salva quelli che hanno lo spirito affranto. I sacrifici di Dio sono lo spirito rotto. Oh Dio, tu non disprezzi il cuore rotto e contritto. L'Eterno è vicino a chi ha il cuore rotto e lo spirito affranto. Questo parla, descrive chi ha il cuore rotto per il proprio peccato. Non per quello che ha subito, ma per il proprio peccato. Per questo ha un cuore contritto. Questa è la persona che avrà Dio vicino a lui. Quando uno ha il cuore rotto e contritto per il proprio peccato, è spinto continuamente a Cristo, dove trova quel meraviglioso perdono che Gesù Cristo ha comprato andando una volta per sempre alla croce. In questo modo Gesù viene di nuovo innalzato e il suo sacrificio viene glorificato come sacrificio prezioso. L'unico modo di vedere quanto è prezioso il sacrificio di Gesù è di vedere costantemente la gravità del peccato. Quindi la vita cristiana vera è un continuo vedere più peccato, vedere più Cristo, vedere più peccato, vedere più Cristo. E Cristo mi è sempre più prezioso. Mi è sempre più prezioso. Chi pensa a quanto ha subito dagli altri non può pensare a quanto ha peccato contro di Dio. È impossibile focalizzare sia sul mio peccato e quanto grande il perdono che ho in Cristo e allo stesso tempo pensare a quanto gli altri hanno fatto male a me. O penso in una direzione o penso nell'altro. E abbiamo già letto che i veri figli di Dio amano coloro che hanno fatto il male, benedicono quelli che hanno fatto il male, pregano, quindi non pensano al male, hanno al cuore le persone. Stefano, oh Signore, non è giusto, puniscilo! Avrebbe potuto perché non era giusto, ma dove era il suo cuore. Signore, non imputare a loro questo peccato. Il suo cuore davanti all'odio intenso di questi uomini era, desiderava il loro profondo bene. Dio è vicino, io voglio Dio vicino a me, tu vuoi Dio vicino a te? Dio, il creatore, il sovrano di tutto, lo vuoi vicino? Dio è vicino a chi ha il cuore rotto, lo spirito affranto, aggravato il proprio peccato, vedendo come prezioso e meraviglioso quel sacrificio di Cristo Gesù. Dio è lontano a chi non è così. Ok. Qui dico, cari fratelli, sorelle e chi mi ascolta, prego che la parola di Dio ha parlato al tuo cuore e al mio cuore oggi. Prego che abbiamo visto che dobbiamo amare coloro che ci fanno del male. Ma è difficile! Lo so che è difficile. E qual è la chiave? Lo so che è difficile. Qual è la chiave? Vedere più il mio peccato, vedendo più la santità di Dio. È difficile solo che sto guardando poco a Dio, realmente, vedendo poco il mio peccato. Certo è difficile, perché tengo gli occhi lì, non su Cristo. Certo è difficile, io direi addirittura che è impossibile se sto guardando lì. Ma se io giro le spalle e guardo a Cristo, vedo me stesso davanti a questo Dio Santissimo, allora non è difficile, non è difficile. Prego. Che abbiamo visto che non è un buon suggerimento da Dio, è l'unico modo di camminare come i veri figli di Dio. Questo è un frutto che sarà presente in ogni vero figlio di Dio. Dobbiamo essere aggravati del nostro peccato. Quindi prego che ognuno si esaminerà, non in base a ragionamenti, un metro personale, ma in base a quello che Dio ci dice nella sua parola, che ne abbiamo visto anche oggi. E aiutiamoci gli uni gli altri. Quando qualcuno mi viene e comincia a parlarmi o parlarti di quello che ha subito, cosa devi fare? Devi dire, per favore, frenati, non voglio sentire. Questo non edifica me, non edifica te, per favore, non voglio sentire. Parlami del tuo peccato. Parlami del tuo peccato e di come Dio ti ha perdonato. Non parlami degli altri, parlami del tuo peccato. Questo voglio sentire. Amore per mio prossimo a volte vuol dire non ascoltare, farlo tacere. E se tu riconosci che sei caduto nel peccato di focalizzare, come Dio ci comanda a non fare, a non pensare alle cose onorevoli, amabili, pure, degne di lode, ma a pensare a peccati di altri, Cristo è lì. Per chi corre a Lui con cuore spezzato, umile, Cristo è lì e Dio dice, se confessiamo i nostri peccati, Dio, grazie a Dio, è fedele e giusto da perdonarci, e non solo, anche purificarci da questo veleno. Guardiamo la santità di Dio per vedere sempre più la gravità di ogni peccato nostro, per vedere più sempre il dono prezioso del perdono. Prego che ogni vero figlio di Dio vedrà sempre di più l'immenso e infinito valore del sacrificio di Gesù Cristo. Quel sacrificio è il motivo per cui possiamo ottenere il perdono. Grazie Dio per il sacrificio di Cristo. Grazie Dio quando lo Spirito Santo ci mostra il nostro peccato. Che dono, che dono, che parla tramite la mia lettura, che parla tramite la coscienza, che parla tramite un fratello, una sorella, che parla tramite il sermone. Basta che mi parla e mi mostri il mio peccato. Che io voglio più di Cristo. Preghiamo. Signore nostro, tu che sei santo, tre volte santo, ti ringrazio, Padre, che tu non ci tratti come meritiamo. Tu ancora parli ai nostri cuori, ancora ci richiami al ravvedimento, ancora ci metti davanti il nostro peccato, perché tu sei misericordioso, tu ami perdonare, Gesù è venuto per quello. Ma non dobbiamo indurire il cuore. Dobbiamo umiliarci, avere i cuori rotti, essere contriti, cuori affranti. Perché presso di te c'è perdono. Oh, che possiamo vedere di più l'immenso valore di Gesù Cristo e il suo sacrificio. Oh, che possiamo vedere di più la tua santità e la gravità di ogni peccato. Perché in Cristo c'è il perdono. Possiamo essere purificati ed essere sempre più conformati all'immagine di Cristo. Incredibile, ma è una grazia che ci offri e che tu compi in ogni vero credente. Parla ai nostri cuori. Ti ringrazio per la tua parola e verità. Vogliamo camminare nella tua luce, che è l'unica luce. Nel nome di Gesù Cristo e per la tua gloria ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.